Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Buonasera.
Bentornati a...
L'88esima puntata, l'altro 88 è il nostro numero...
Tornati all'88esima, nel senso che noi c'era... da diverse settimane...
Eh sì, perché l'88 è l'infinito, doppio infinito. Noi ci siamo andati nell'infinito. Comunque riflettevo, professor Ritmo, che iniziamo come un trio, poi siamo diventati un quartetto, ormai da tempo in membro siamo un duo.
Un duetto. Duetto è anche un formaggio.
Un gelato
è anche una forma di gorgonzola da supermercato per ricchi.
Ah, che noi purtroppo
che tiene
non
separato,
frequentiamo.
Come noi, la il muffa. Mascarpone e il... come si chiama? Sì,
il verde. Allora, sì, abbiamo un terzo che
per fortuna, dei sogni. Sì, il nostro legale, avvocato dei sogni, è qui presente. È anche lui separato da noi dal Plexiglas. Ed è appunto questa l'88esima puntata della penultima ruota del carro.
Dedicata a Buffon, naturalmente.
Non è morto,
Gianluigi Buffon, ma due cose importanti ha detto. Cioè, il suo numero preferito è l'88, per purtroppo motivi gravi, e invece che ha definito la sua più bella esperienza calcistica quella del Paris Saint-Germain.
Ah sì? Sì. Veramente?
Che è stato un anno, però l'ha definito un'intervista dicendo che...
Meglio della Juve.
In assoluto, perché si sentiva capace di conquistare il mondo a 41 anni.
Ma lo pagavano di
10
più.
Milioni di euro, diciamo, quindi forse sì, quello è il motivo felice.
No, non penso.
Rovinare la poesia di Buffon mi sembra un po' esagerato, forse. Però c'erano delle buone motivazioni, secondo me, dietro a questa scelta. E mi dica lei, nel senso, io posso dire due cose, cioè che la vita è difficile, se vuole fra poco leggiamo la notizia, ma prima ci sono dei saluti da fare.
Sì, tentiamo una telefonata, vediamo se riesce. Ovviamente c'è un'interferenza, no, perché? Vediamo se parte, sentite, no. Riproveremo dopo. Allora, oggi è il 22 marzo 61, l'ho dato l'anno sbagliato.
Ha cambiato subito.
Perché è legato a questa telefonata.
E c'ha ragione lei, ha ragione.
Allora,
ragione
oggi è il 22 marzo 1961, leggeremo a brevissimo la notizia più cogente della stampa di oggi. Nel frattempo ci teniamo a dedicare questo episodio, oltre che ai 10 milioni di Gianluigi Buffon, anche a Citto Maselli, che se n'è andato a 92 anni. Forse non proprio un maestro del cinema italiano, ma se non altro, come dicono in quella fogna in Radio 3, un onesto artigiano. Sicuro il più noto, sì, classica formula da stronzi. Il più noto regista militante, credo iscritto al PCI sin dagli anni 50, è rimasto dentro quello adesso non so come si chiami, partito, non più Rifondazione, l'altro.
No, è infinito. Rifondazione,
no,
quale dice?
Rifondazione quello... esiste ancora.
Ah, non è stato abolito, no. Perché io ero convinto che ormai non ci fosse più nessun iscritto. A quale si riferisce? Il PD, per caso?
No, è tipo il Partito Comunista Italiano.
Partito Italiano Comunista, sì. Qualcosa del genere.
C'è anche l'Italiano Partito Comunista, il Comunista Italiano Partito è quello,
esatto,
che è andato
più
via.
Classico. Ma a proposito di partiti, la notizia del giorno è scottante, cioè siamo in tema, il PSI ha fatto molti sforzi ma rimangono troppe ombre. Questo è 22 marzo 61, il PSI ha fatto molti sforzi ma rimangono troppe ombre, questo è il commento del Popolo sul congresso socialista di qualche giorno fa. Insomma, il PSI ha fatto molti sforzi, ma rimangono troppe ombre, lo ripetono quattro volte. L'articolo del giornale è stato controllato.
Perché sono le ombre lunghe.
È stato troppe ombre, articolo dell'onorevole Afono. La conclusione è questa: i risultati del congresso lasciano delusi e preoccupati. Roma 21 marzo, il Comitato Centrale Socialista, scaturito dal congresso di Milano, si riunirà il 28-11-29, che è il 28 novembre del 29, quindi qualche anno prima, per eleggere i membri della direzione e il segretario del partito. Chissà chi sarà mai. Alla segreteria verrà senz'altro designato l'onorevole Nenni.
Ah, una novità.
Nel tentativo disperato di sottrarre al vecchio leader la guida del partito, la sinistra pensa di votare per l'onorevole Lombardi al fine di dividere la maggioranza autonomista. La manovra è fallita in partenza. Lombardi ha dichiarato stasera che egli e i suoi amici confermeranno Nenni. E il partito accorda ormai da 15 anni la fiducia al suddetto Nennino. Più complesso invece si profila il problema della direzione unitaria di un esecutivo, cioè che comprende nel suo seno anche gli esponenti delle correnti di opposizione ed extraparlamentare. Insomma, la sinistra esige, come noto, una rappresentanza proporzionale. Che Nenni, preoccupato di utilizzare pienamente i poteri e le responsabilità che gli derivano dai risultati del congresso per l'attuazione della linea politica da lui definita, non è disposto a concedere. Ma quel che fanno i socialisti non ha anni pratici immediati più importanza dell'interpretazione che ha ai passi e alle intenzioni del PSI danno gli altri partiti. Insomma, andando alla conclusione, che è molto lungo l'articolo, un attimo, eccolo qua, la conclusione è che nel frattempo agiamo per conto nostro, nell'immediato non cambia niente, i liberali che avevano anticipato le richieste di chiarimenti e di revisioni per la formula governativa sembrano essere meno sicuri di poter andare troppo oltre nei loro tentativi di far rinascere una coalizione centrista. Insomma, nel 61 sappiamo già quello che succedeva.
Una tribuna politica di bruciante attualità.
È infatti interessante vedere come noi siamo degli intellettuali medi, analizziamo le cose in maniera un po' lontana, ma anche vicina. Lontana perché le emozioni ci potrebbero prendere il cuore. Intanto attendiamo questa chiamata.
Sì, allora lo dico, insomma. Oggi è il compleanno di mia madre. E,
professoressa Ritmo.
Sì, oggi esce di galera. Oggi esce di galera, io non sono potuto andare a prenderla. Perché era la Sinara, io non so nuotare.
Cosa aveva fatto sua madre?
No, non so un costo di
cui non lo vuoi dire. No. Vabbè, mi dica un capo d'accusa: concussione, omicidio.
No, se vuole posso raccontare la mia infanzia.
Mi dica una pepita della sua infanzia. Una pepita.
No, una volta, però in realtà, vabbè, è una mia colpa. Volta. Cioè, allora, vulgata di casalinga vuole che non fosse per farle del male, ma purente per gioco, conficcai una serie di stuzzicadenti nel cuscino della sedia di mia madre, che si era alzata per andare a cucinare, appunto, mangiare, e la quale, a suo tenere inconsapevole, si sedette direttamente su questo.
E la reazione quale fu? Uno schiaffo in faccia, una
violenza? No, non credo di essere stato punito, e questo ha causato i gravissimi scompensi.
Già, già capiamo, insomma, quali erano i problemi, la difficoltà col conflitto, questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
Ritento.
Ritenti e altrimenti andiamo su una dedichiamo una canzone.
Dedichiamo una canzone. No, purtroppo deve avere il telefono staccato. E allora, mamma,
ancora non esce da galera.
Mamma, se mi ascolti qui nella notte del 22 marzo, che tra un po' diventerà 23, ti faccio gli auguri con un pezzo di Pino Daniele, Anna Re.
Lascia pazziare, che creatura so che ti, finché la vita già passa e non resta più nostra, di che sei povera. Andare, andare, prova a passare. Cagnato se pulito, chi non trova pace e sa contente luce da villi anche se andare, andare. Tre giorni che cammino e non mi vai parlare. Que está ali. sentì la stessa voce, ma non tanto che aspetta, e che ti tocco pietre se nascono bene. Andare, andare.
Era Pino Daniele. Pipino. O Daniele Pino.
Purtroppo anche, no, anche Lugani che è venuto a mancare. Però,
2016, insomma, 2016 credo.
Cioè, Dalla 2012, lui 2016, grandi cantanti morti, Raffaella Carrà, ultimamente grandi cantanti, grandi icone del contemporaneo e diciamo, del passato, nel senso del XX secolo morte, ultimamente, fammi pensare. Ancora non Massimo Ranieri.
No.
Morricone.
Beh, è morto anni fa.
No, io di 10 anni.
Vabbè, ma sai che
Morricone,
io non ho la memoria.
L'Alzheimeroso, che è morto 2 anni fa, il nostro amico amante Battiato.
Sì, come lo ha definito?
Alzheimeroso. Non so se va l'Alzheimer.
Io ho sofferto molto per Califano. Ah, è vero, Francone. Perché ha vissuto gli ultimi anni in semipovertà. Però so che, ora non ricordo il posto, un posto sperduto e malavitoso in provincia di Roma verso il mare, c'è la sua casa museo, oltre che la sua tomba. Dopo mi informerò e lo dirò.
Andiamo in giro,
nella puntata numero 88, parte 16.
Parte 16, hai ragione.
Andrei in onda la prossima
allora
settimana.
Intanto, a proposito di parti morte,
sì,
da morte, no?
arti atrofizzate
no? Da morte, ne abbiamo un morente, Dr. Blaster, che ormai è più le volte che ci dice di vederci che quelle in cui ci vediamo, in cui si presenta.
Anche perché più di zero è già uno.
Esatto,
già,
esatto. Ha detto la cosa giusta. Noi lo attendiamo sempre e lo attenderemo per sempre sulla penultima ruota del carro, ma intanto ci andiamo ad ascoltare la sua...
La sua che? No, io mi rifiuto. No. Lei sono in sciopero.
Sì. Va bene, allora...
No, allora, diciamolo, noi siamo in sciopero, non terremo le nostre rubriche, cioè qui c'è una greve più incendiaria che in Francia, il Plexiglas è pieno di monnezza, non ci sono più taxi, le metropolitane non corrono,
non c'è più nessuno che vende le arance.
Il nostro editore è disperato perché gli stiamo facendo perdere...
Fallire, i fornai non fanno più il pane.
È stato comprato come Credit Suisse.
Esattamente,
da UBS.
Da UBS, sì. E soprattutto non producono più preservativi e quindi ovviamente fra 9 mesi avremo un aumento demografico spaventoso.
Risolveremo il nostro noto problema di natalità. Vabbè, no, volevo solo dire che essendo lui latitante, ora in poi lo chiamerò Al Caprone. Quindi questa è controfattuale, pare numero 23, perché lui mette pure il numerino.
Sì, lui ha,
no?
Queste pretese per...
Idiota.
Lui...
E allora Al Caprone con... contro... Fattuale.
Cosa pensa? Che non ha il coraggio di chiamare i pantaloni?
Sì, sì, si tiri sui pantaloni.
Guardi che per salvare cadaveri innocenti per il tempo di un padrone.
Benvenute a tutte le ninfette transumane e a tutti i ninfetti transumanisti. A Controfattuale, l'unica rubrica che risponde a tutte le vostre domande sul wrestling. La rubrica di oggi, la puntata di oggi, la numero 23, è dedicata alla memoria del grande camerata Massimiliano Vittorio Asdrubale Pezzali, morto oggi 53 anni fa, in un giorno assolato ma non troppo, e sostituito da un perfetto clone che poi fece molto più successo dell'originale. Quindi va detto, una sostituzione azzeccata almeno una volta, non come quelle che solitamente fa Simone Inzaghi. E meno male che durante i lavori per la costruzione del ponte sullo Stretto ci si rese conto che il tratto di mare che separava Messina da Reggio Calabria appariva infinitesimale solo per uno scherzo di prospettiva, quando in realtà le due città distavano fra loro in linea d'aria circa 716 chilometri e per congiungerle ci sarebbe voluto un'opera architettonica di proporzioni gargantuesche, una piattaforma spaziale in vetro cemento capace di resistere ad ogni agente atmosferico e al movimento contemporaneo di almeno 14 placche tettoniche. Dal momento che per il progetto erano già stati stanziati 16.000 miliardi di euro, un tentativo venne comunque fatto, ma il tutto, come è noto, si concluse tragicamente quando un operaio di Gela, fumando una sigaretta nell'unica pausa di 2 minuti e mezzo del suo turno di 19 ore giornaliere, diede inavvertitamente, fuoco al cantiere, scatenando un incendio devastante che ridusse in cenere metà del rimanente patrimonio boschivo siciliano. Quell'operaio, si scoprì solo molto più tardi, era in realtà un agente segreto del partito antiecologista guidato dal venerabile maestro Chicco Testa. E meno male che, giunto sul posto dopo aver risposto ad un annuncio per diventare il nuovo bassista dei Metallica, Jacopo Astorius si accorse con orrore di non ricordarsi più la pentatonica standard in sol. Sapeva shreddare bassi fretless, inserire ghost notes in triplette dissonanti a 150 bpm, alternare slap e plettro nell'esecuzione della stessa frase musicale e addirittura giocare con le frequenze dei lati opposti della tastiera, ma in quanto alla pentatonica quella proprio non voleva sapere di uscirne. I Metallica gli sorrisero educatamente prima di congedarlo. Per farlo sentire più a suo agio, addirittura, Lars Ulrich la buttò un po' sul ridere, sbagliando appositamente una semplicissima rullata sui tom. Però quest'atto di empatico cameratismo, tuttavia, mandò su tutte le furie Pastorius, che il giorno seguente avrebbe fatto irruzione in un centro commerciale di Borgo Ricco, uccidendo 21 persone e ferendone altre 15 prima di essere neutralizzato dall'esercito indipendentista. E meno male, infine, che a Federico Zeri, ormai demente, dissennato sul letto di morte, nessuno ebbe il coraggio di ricordare che era stato proprio lui, in un tempo lontano, ma non troppo, a scoprire e curare sotto la sua ala rigorosamente patriarcale quel mostro ctonio rispondente al nome di Vittorio Sgarbi. Sgarbi, saputo del maestro con un piede nella fossa, inviò dei cioccolatini Ferrero Rocher che ovviamente Zeri non avrebbe mai potuto mangiare e che infatti ne approfittò per riprendersi qualche giorno più tardi alla Camera Ardente. Perché ricordare tutto questo, vi chiederete? Beh, forse che voi non avete mai fregato gli spiccioli del portafoglio del nonno cieco, facendo finta li avesse persi per strada, facendolo magari sentire anche in colpa per la sua disabilità? Non siete forse anche voi, come tutti, lo specchio perfetto delle delusioni implacabili del genere umano? Something wrong. You were right here.
the lightning strike on the plain. What if there's a fire and nobody came? Counting on you, you'll save the day. It won't stop now, make it go away. I'm tired and I'm aching. Long way from home. I've tried to be patient, but now I'm lost and alone. Well, darling, I know it could end in this moment. You tell me that's not our fate. Make it all go away. What if there's a lightning strike on the plane? What if there's a fire and nobody came? Counting on you, you'll save the day. It won't stop now. It won't stop now. It won't stop now. Make it go away.
Con Make It Go Away di Philip Selway salutiamo il pensionamento precoce di Al Caprone, fu Dr. Blaster, che a soli 7 anni è riuscito ad avere una pensione d'oro,
d'oro, sta d'oro, già in Portogallo, 3.000 euro al mese di pensione, e si sta godendo la vita a base di chiringuitos and sandwiches al salmone.
Per chi non sapesse, sandwiches al salmone è un nostro gioco interno per dire trans,
esattamente, esattamente.
Cioè, si può anche arguire.
Tra l'altro dopo appunto parleremo velocemente di Pre, che si sta disintossicando la cocaina e oggi
sono
festeggiato le 5 ore di assenza dal cocco, così lui stesso ha detto.
Vabbè, allora siamo seri perché è, il momento, cioè, è arrivato il momento al momento serio,
l'intervista a
gestita da Bob, Al Caprone a Bob, come Robert, si dice in inglese?
Robert.
No, Villa.
Villa. No, Mansion, possiamo dire.
Bob Mansion. Bob Mansion. Credo esista Bob Mansion. Non
forse
è
Manson. No, non lo so. Non lo so. Però.
Comunque, allora, Marco The Nature Boy Biasio, che è il nostro stagista, ci ha fornito qui una fotocopia con alcune informazioni. Perché adesso è il momento dell'intervista condotta da Al Caprone a Roberto Villa, già turnista per vari gruppi italiani e tecnico di uno studio di registrazione chiamato, pensate un
bellissimo,
pochino, L'amor mio non muore. Come ripeterà Al Caprone, probabilmente nel novembre dell'anno scorso è uscito il suo primo disco solista e omonimo,
cioè
a nome Villa,
Villa,
cioè Mansion.
Quindi in francese, Villa.
Villa.
Sa come si dice in tedesco?
Come?
Lager, no scherzo.
Vabbè,
scherzo,
andiamo
scherzo.
Avanti, per favore. Roberto, Bob, perdonaci, e adesso vi lasciamo qualche pezzo appunto dell'omonimo disco Villa e poi l'intervista. Ciao, a dopo con il nostro sciopero.
A dopo, sciopero.
Permettetemi di essere molto contento dell'ospite che abbiamo annunciato più volte durante la puntata della penultima ruota del carro. Siamo alla puntata numero 88 di mercoledì 22 marzo 2023. Sono molto contento, non solo perché sono contento di avere, insomma, questo ospite con noi, ma anche perché sono molto contento di presentare un disco del genere, che è un disco, il classico guilty pleasure, secondo me, di molti, un disco magari che potrebbe essere passato un po' in silenzio nei radar di molti, ma che è un disco che invece merita assolutamente la massima attenzione. Un disco di cui ci siamo già andati a sentire un primo estratto, Solchi, che introduce al meglio la nostra intervista con il suo factotum, Roberto Villa. Benvenuto Roberto alla penultima ruota del carro.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
E grazie a te per aver accettato e soprattutto per dedicarci un po' del tuo tempo in questo mercoledì sera in cui tutta la gente normale, come diciamo sempre, va a fare all'amore, invece tu ti sei sacrificato per la causa e ti farai gonfiare le gonadi dai cosiddetti che ti stanno parlando in questo momento. Apprezzamento.
Tutta la gente normale che non ha uno studio di registrazione.
Tra l'altro, poi
Perché
parleremo anche di
normalmente i miei
questo.
mercoledì sera forse sono davanti a un banco.
Vabbè, però insomma è
È
un
un
modo,
nastro.
diciamo, un modo più intellettuale di fare l'amore, diciamo così.
Esatto.
Mettiamola in questi
Esatto.
termini. E Villa, che è appunto il disco omonimo tuo, eponimo, chiamiamolo come volete, che presentiamo adesso, è un modo molto raffinato anche di poter fare l'amore, anzi una colonna sonora molto raffinata, molto interessante per poter fare l'amore. Noi ci auguriamo, come tanti piccoli Conrad Lorenz, che tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici faranno l'amore con questo disco in sottofondo. E parliamo proprio, allora, entriamo nel merito di questo disco. Un'opinione da ascoltatore, quando ho ascoltato questo disco, i primi ascolti soprattutto, è un viaggio fondamentalmente, un viaggio pieno di sorprese, pieno di colori. Non sai mai che cosa ti possa aspettare dietro l'angolo. E quindi c'è questo fattore sorpresa incredibile che rende per certi versi molti di questi pezzi, molti dei pezzi contenuti nel disco, delle vere e proprie avventure, esplorazioni sonore. È un disco che io trovo personalmente molto italiano per alcune cose e molto poco italiano per altre cose. Molto italiano per la scelta di alcuni suoni, di alcuni accostamenti, molto poco italiano per come in generale i dischi vengono concepiti, costruiti oggi nella scena molto ampiamente intesa underground italiana. E dunque vorrei che tu mi parlassi un pochino della materia sonora di questo disco, dell'italianità di questo disco e soprattutto degli arrangiamenti di questo disco, che sono, secondo me, dalla mia opinione di ascoltatore, insomma, che quindi ha il suo peso molto relativo, ma gli arrangiamenti sono il fattore X più interessante anche del disco, quello che rende il disco davvero imprevedibile, davvero un'avventura sonora per certi versi. Cosa mi puoi dire della materia sonora di Villa?
Allora, la materia sonora, allora, credo che in generale, diciamo, un imprinting o comunque un disegno sonoro delle mie composizioni sia un po' partito dall'idea che dei primi 45, la trilogia di 45 che ho pubblicato, diciamo, ognuno ha tema. Per me ogni 45 aveva un tema, ho sviluppato, diciamo, all'interno dei due brani dei 45 un tema, e questa cosa mi ha portato a toccare diversi orizzonti sonori che ovviamente fanno parte del background che ho, perché come tutti sicuramente in Italia siamo cresciuti con un certo tipo di musica, poi ci siamo completamente staccati anzi in maniera anche abbastanza prepotente da un certo tipo di suono italiano per andare a vedere altrove, in altri orizzonti. Per me il ritorno all'italianità è segnato principalmente dalla strumentazione, perché mi piace, sono appassionato di strumentazione vintage italiana, che mi serve soprattutto, diciamo, come identità per lo studio di registrazione che ho, e quindi questo legame con l'Italia, dato da un certo tipo di strumentazione, che sicuramente crea un contrasto, credo, interessante. Il suono italiano crea un contrasto interessante con il tipo di idea e di scrittura che magari mi sono portato dietro nel tempo, legata a un'idea, diciamo, meno italiana sicuramente come arrangiamento e come scelta.
Sì, assolutamente. Quindi,
Questo è un po' l'incontro dei due mondi, ecco.
sì, esatto, a livello di arrangiamenti proprio, a livello, diciamo, partiamo da questo caso studio, cioè come nasce un tipico pezzo di Villa, ad esempio. Come nasce, cioè come ci lavori, da che cosa parti? Nasce prima, c'è un'idea melodica, una cellula melodica da cui sviluppi poi, diciamo, il pezzo intero, compreso l'arrangiamento, oppure hai magari in testa un qualche tipo di rimando anche sinestetico, un qualche tipo di suggestione, come dire, trance musicale, per così dire?
Ma idealmente parto quasi, quasi sempre nel 99% dei casi con una melodia a cordi scritta al piano. Melodia normalmente anche molto semplice. Mi piace questo gioco di partire da melodie quasi banali che possono rendere un contrasto, diciamo, con un universo sonoro d'attorno molto più articolato. Quindi normalmente parto da accordi e melodia, e dal di lì la parte ritmica e tutto quello che ci sta sopra, il mondo di attorno, normalmente viene come una conseguenza, diciamo, che sicuramente nella mia testa è già abbastanza chiaro, però molto arriva dal momento in cui si lavora ai suoni, perché lavorando in analogico principalmente con strumenti, tutta strumentazione vintage vera. Non sai mai realmente cosa aspettarti, magari anche un suono che avevi in testa in quel momento, quel tipo di suono ti dà un problema, quindi ne tiri fuori un altro che magari è più interessante, e dal di lì ti fai consigliare anche degli strumenti, diciamo, la via. E sicuramente in questo molto è dato anche dalla scelta dei musicisti, che sono tutti i miei amici, compagni di viaggio di tutti i giorni, magari lavorando con queste persone riesco anche a capire nella mia testa e per la mia musica cosa riescono a fare al meglio, e quindi quando vai ad aggiungere l'ingrediente che ti può dare il determinato musicista, poi si aprono infinite vie, e poi diciamo che le cose magari sono un concatenarsi di possibilità legate anche al caso, se vuoi.
Certo.
E ovviamente tutta la parte di arrangiamento degli archi, che è una cosa che invece va scritta, che è ovviamente meno casuale, perché comunque sono quartetti d'archi scritti proprio in musica e poi suonati da un quartetto d'archi, e sono stati tutti scritti e arrangiati subito dopo la parte melodica e ritmica. Quindi diciamo che di idea c'è basso e batteria, la melodia e gli archi. Poi dopo tutto l'attorno è una cosa che si crea in studio e anche quasi random, casuale, secondo quello che il momento, diciamo, ci consiglia o troviamo con i vari musicisti con cui lavora i brani.
E questo aspetto, tra l'altro, del calore e anche in qualche modo della, possiamo dire, della calda aleatorietà vintage, se vogliamo chiamarla così, si sente molto nel disco ed è anche una delle cose più belle da sentire. Io, da ascoltatore, ad esempio, ho una predilezione per i suoni di questo disco, soprattutto per i suoni del basso, che hanno questo tono estremamente organico, materico, caldo e appunto poi legato anche all'imprevedibilità proprio dell'esecuzione dello strumento. Quindi interagisce tutto molto bene. Quindi è un aspetto che sicuramente dà un fascino anche molto particolare a questo disco. Hai ricordato i musicisti che suonano con te, per te, se vogliamo. Vogliamo anche ricordare chi sono, chi suona nel disco.
Ora, nel disco, diciamo che in ordine un po' di apparizione, a seconda di questo ordine di cui ho parlato, abbiamo Marco Frattini che ha suonato le batterie, che è un amico di infanzia.
Abbiamo avuto ospite un paio di settimane fa,
Ah,
quindi lo
bene.
risalutiamo per questo.
Siamo cresciuti insieme, lui è cresciuto molto, molto, molto. quindi Marco le batterie, e ci sono un altro personaggio, diciamo, che che è proprio parte del disco che ha fatto sia tastiere, ma anche ha messo in pratica molte mie idee di arrangiamento anche sugli archi, Vanni Crociani, che ha suonato pianoforti, ha arrangiato gran parte degli archi, o comunque abbiamo arrangiato le cose a quattro mani per quanto riguarda la parte degli archi, Nicola Peruc, che ha fatto sintetizzatori, Alberto Bazzoli, che è il mio socio in avventure dello studio di registrazione, che ha portato veramente tutta la parte legata agli organi, alle sonorità di tutte le tastiere, che è veramente un visionario e come gli dico sempre, è riuscito a far dialogare Lino Banfi e David Lynch nello stesso brano, nella sua visione. E poi Franco Naddei, che ha suonato alcuni synth e ha mixato con me il disco, tutto il quartetto d'archi, capitanato da Cesare Caretta, il primo violino, e mi sembra di avere... Ah, e Diego Sapignoli, che è un batterista con il quale suono sempre, che in questo caso però ho voluto come vibrafonista.
Ok, scelta anche questa interessante, devo dire, non male. Un'altra cosa ti vorrei chiedere prima di andarci a sentire il secondo pezzo tratto da Villa, che sarà Cracovia, appunto. Una domanda, diciamo, non provocazione, ma una domanda un po' curiosa, se vuoi. Se I Hear a New World di Joe Meek può essere considerato un disco pop, anche Villa allora può essere considerato un disco pop? Secondo te può essere considerato il tuo un disco pop?
Io credo di sì. Credo di sì, poi la mia visione e la mia idea di pop non credo che sia reale, però ho molto nella realtà, però credo che in qualche modo possa essere un disco pop e come dice Franco Naddei, le mie melodie potrebbero essere tutte melodie cantabili da un coro da stadio. In effetti.
Non male, sarebbe un bel esperimento farlo cantare ad una curva, magari.
Esatto, questi finali ossessivi con queste melodie che ho cantato da un coro da stadio.
Non male, attenzione, perché magari
Veramente
potrebbe esserci qualcuno all'ascolto che potrebbe anche riprendere l'idea, non si sa mai, non si sa mai. Però io sono d'accordo, devo dire, un disco pop sicuramente sui generis, però c'è un elemento pop molto interessante, molto intrigante, molto sperimentale, imprevedibile se vogliamo, ma sicuramente c'è sotto, forse è dovuto proprio anche a quelle melodie, diciamo,
credo di sì,
genetiche
ma
da cui parte.
forse anche il fatto che comunque la semplicità delle melodie, perché comunque sono sicuramente melodie molto molto semplici, perché mi piace, come dicevo prima, questo contrasto tra un mondo rarefatto e interessante che è di attorno a delle melodie veramente molto semplici. Quindi credo che in qualche modo ci sia del pop, non me ne vergogno, anzi,
No, anzi, perché?
piace.
Perché non è una parolaccia, non è più una parolaccia da almeno 20 anni, pop.
Esatto. Adesso ormai è tutto un po'
Esatto,
mischiato.
quindi va assolutamente benissimo. Perfetto, allora lasciamo parlare un altro po' la musica, tratto di nuovo da Villa, primo disco lungo, credo sia il primo questo a tuo nome, tra l'altro, Roberto. Ci andiamo ad ascoltare appunto Cracovia, dopodiché torniamo in studio alla penultima ruota del carro, mercoledì 22 marzo, ospite con noi Roberto Villa. E questa era Cracovia di Villa, uno di quei pezzi in cui appunto il basso si fa valere il proprio suono rotondo, analogico, davvero bello da sentire anche esteticamente parlando. Siamo di nuovo in studio allora con Roberto Villa, il factotum di questo progetto. Roberto, tu hai nominato anche un trittico di 45 giri che in qualche modo precede anche forse, come dire, come impianto, come idea, no? Il disco intero. Quindi volevo chiederti qual è stata secondo te, dalla tua prospettiva interna, diciamo di factotum del progetto, l'evoluzione naturale da quei 45 giri al disco vero e proprio, quindi al progetto che
Ok.
ascoltiamo oggi.
Ma allora, nella mia testa, diciamo che così per stimolo personale mi do sempre un po' di paletti rispetto a quello che voglio fare in un disco, del tipo gli ingredienti, gli strumenti, la modalità, proprio mi do un obiettivo legato a delle cose che posso fare e non posso fare. E il primo 45 che ho pubblicato era un 45 molto basato sulla chitarra, il ruolo della chitarra come strumento era centrale. Nei due brani, due diversi tipi di approccio chitarristico, due chitarristi completamente diversi, perché nel lato A suonava Massimo Adori degli Opeth, nel lato B Luca Giovacchini. In quel periodo eravamo in tour insieme con Emma Morton, quindi abbiamo cominciato a suonare insieme, ci siamo conosciuti, mi piaceva molto questo suo legare un chitarrismo di radici punk con delle cose invece più folk e più attuali. E quindi nel primo 45 la chitarra, e che poi dopo gradualmente, diciamo, nel secondo è diventata invece un po' più prendeva un ruolo più normale, diciamo, come uno strumento più secondario, e arrivavano gli archi. Nel primo 45 invece era solo il violino di Jacopo Ciani, che è un altro musicista con quale suono con la band dei Fratelli Severini. E nel secondo 45 arriva il quartetto d'archi, la chitarra ha un ruolo un pelo meno frontale, e si apre tutto l'orizzonte degli archi. Il terzo 45 a tema horror, dove le chitarre sono veramente accessori, veramente di
Contorno.
attorno, e si apre questo mondo dei synth modulari, di un certo tipo di suono legato ai synth e alle tastiere. E per me il disco, la sfida era quella di riuscire a creare delle atmosfere che magari sento e che sono molto nelle corde di tutto un certo tipo di ambiente che ruota attorno al nucleo, diciamo, romagnolo di un certo tipo di scrittura, riuscire a ricreare quella cosa senza chitarre. Quindi ad avere degli ambienti molto ampi, con delle idee molto cinematografiche, che creano veramente dei tappeti di suono, però crearli con le tastiere e non con le chitarre, che per me è sempre stato più naturale, perché ci ho sempre magari lavorato di più con persone che creano quei mondi a livello chitarristico, meno con il mondo delle tastiere. Quindi per me era un po' darmi quella sfida, quel paletto di dire: questo disco voglio cercare di arrivare a certo tipo di suono che ho in mente, però con altri strumenti che non siano legati alle chitarre, eccetera.
E questa è una cosa molto interessante, perché io, come penso anche molti altri, conosciamo il tuo nome legato non necessariamente a questo tuo progetto solista, ma come membro di vari gruppi, varie formazioni. Io personalmente, ad esempio, ti ho conosciuto tramite i Ronin, nei quali hai suonato, ad esempio, ricordo, ne parlavamo prima, in una data a supporto di Adagio Furioso, che è il disco dei Ronin pubblicato nel 2014. Dei Ronin abbiamo avuto modo di parlare anche con Bruno Dorella, che è stato nostro ospite un paio di mesi fa direttamente da Bruxelles. E quindi volevo chiederti, rispetto a tutti i gruppi in cui hai suonato, o
Sì.
come membro vero e proprio, oppure come membro aggiunto, come turnista, chiamalo così, com'è il passaggio anche di prospettiva da dire: ok, sono membro aggiunto o membro vero e proprio, sono per così dire il factotum di questo progetto. Quindi che peso, che responsabilità diverse ci sono, si sentono nell'essere effettivamente a capo della propria visione, come dire, sonora.
Sì, assolutamente. Allora, ovviamente diciamo che arriva subito un po' frontale il fatto di dover pensare a come presentare una cosa che tu hai fatto, come portarla fuori nel mondo. Credo che diciamo, la questione legata al fatto che io per ora diciamo, non ho una vera e propria attività live e comunque che sono io. E musicisti che lavorano nelle giornate in studio e magari con i quali mi sono confrontato, abbiamo creato i vari dischi. Credo che questa cosa sposti un po' perché immagino che sia nel momento in cui ci si mette in un progetto e c'è una band e altri musicisti che ruotano attorno al progetto, il progetto è da portare fuori, suonare, tenere compatta una squadra, una band, quello che credo che sia la cosa veramente molto difficile, che un po' ho intravisto nel momento in cui mi sono messo a lavorare le mie cose e mi sono un po' reso conto di magari molte difficoltà che possono avere band leader, tra virgolette, nel momento in cui c'è da fare tutto il lavoro legato ad un disco, ad un tour. Magari come musicista te ne accorgi meno di questa cosa, anzi, ci sono delle cose che magari non osservi perché, o comunque non vedi neanche perché non ci sei mai trovato dall'altra parte, ecco.
Certo, hai citato tra l'altro un paio di volte, beh, mi hai dato l'assist per farti la domanda su che cosa succede dal vivo, che è una cosa che molto curiosa, insomma, che avrei voluto comunque chiederti, ma a questa associo anche un'altra domanda. Abbiamo citato più volte anche il ruolo dello studio alla fine, quindi cerco di mettere insieme le due cose. Quindi vorrei che tu mi parlassi un pochino di che cosa vuol dire avere uno studio di registrazione oggi, di come la conoscenza anche professionale di uno studio di registrazione come il tuo, che vorrei insomma di cui parlassi, insomma, se possibile, influisce anche su come un disco viene suonato, registrato, se lo studio diventa parte integrante magari anche dello stesso processo di registrazione, quasi un musicista aggiunto. E poi volevo chiederti qualche cosa riguardo a come i brani, gli universi sonori di Villa vengono trasposti dal vivo. Qual è il metodo che diciamo, hai deciso di seguire e se in generale pensi sia possibile davvero proporre diciamo, un'esperienza del genere dal vivo. Domandone.
Allora, partendo dal
Dai.
discorso dello studio, diciamo che allora io il lavoro di studio come tecnico di studio non l'avevo mai considerato, diciamo. E mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto molta, diciamo anche molta rispetto a altri musicisti con cui lavoravo in studio, proprio come musicisti e altri membri delle band, ho sempre avuto anche molto interesse, molta costanza, molta resistenza al lavoro in studio. Mi ricordo che alcune volte alle 2 di notte tutti mollavano, ero ancora lì con il fonico e quindi ce l'ho sempre avuto un po' la predisposizione, però ho sempre avuto più esperienza come fonico polare. Perché il mio iter è stato incominciare a lavorare nel mondo della musica come tecnico, perché sono comunque un tecnico elettronico, ho lavorato in laboratorio, costruire ampli, poi ho cominciato a fare il fonico, lavorare un po' ai tour, eccetera, eccetera. Da lì piano piano poi ho cominciato a suonare e è partita un po' la carriera di musicista, ecco. La cosa dello studio mi è venuta principalmente così, la scintilla nel momento in cui registravo un disco con Steve Cantarelli a Londra e abbiamo registrato in questo studio Hackney che lavorava solo su nastro e dal di lì proprio mi è partito questo trip perché io figlio degli anni 90, anche se ho cominciato a registrare dischi presto con tutte le varie band gaggerate che avevo. Però mi sono sempre trovato con questa cosa di registrare davanti a un computer, perché già in quegli anni, tornando trovarmi a registrare un disco su nastro, completamente su nastro, quindi questa cosa di avere solo le orecchie sulla musica, non guardare niente, non distogliere l'attenzione dall'ascolto, mi è piaciuta molto e quindi dal di lì mi è venuta questa idea che poi ho portato avanti con Alberto Bazzoli di creare lo studio analogico. E questo, per rispondere alla tua domanda, sicuramente è un tipo di studio che va molto diciamo, il lavoro di studio va molto, e il tipo di studio va a sfociare molto sul tipo di musica che viene registrata e come viene registrata, e veramente come se fosse un elemento aggiunto al disco e alla band, ecco. E perché sicuramente è un tipo di modalità di registrazione che ti mette nelle condizioni di lavorare in un certo modo, ecco. Può essere migliore per alcune cose, peggiore per altro, però sicuramente, ed è la cosa che ci ha salvati in questi anni, sia in questi anni, ultimi anni bui, ma anche in generale nel mondo della musica, il fatto di aver messo un'idea di studio molto chiara. Cioè, uno studio che può essere un punto di riferimento per chi ha interesse per un certo tipo di cosa. E secondo me adesso è essenziale, perché comunque sia in generale nella musica, per un musicista, per uno studio, per qualsiasi cosa, avere chiarezza su quello che puoi offrire alle persone, secondo me è vitale, ecco,
Sono
perché
d'accordo,
credo
assolutamente.
che il musicista, diciamo, che fa tutto e lo studio che fa tutto può fare anche tutto benissimo, però comunque è disorientante per le persone che cercano un punto di riferimento
Sì,
o comunque
sì.
cercano qualcosa. E questa cosa dello studio, del nastro, si va poi a legare al discorso invece del live, perché non ho mai pensato di portare il progetto con i musicisti live, perché credo che sia un po' difficile da ricreare, soprattutto tutta la parte legata alle tastiere, che io ho purtroppo questo odio per le tastiere digitali, specialmente la tastiera, quella Nord rossa che si vede su tutti i palchi, e quindi non volevo cadere su quella cosa. Per fare un disco con così tante tastiere, mi ero fatto un mega viaggio di mettere tipo a ferro di cavallo tutte le tastiere che abbiamo in studio con tre tastieristi che suonavano, ma diventava veramente troppo. E
Complicato,
quindi,
logisticamente
esatto. E quindi,
anche.
anche se mi avevano chiesto di fare una presentazione del disco così, ci ho rinunciato. Però già dai tempi dei 45 avevo cominciato a portare in giro i brani dei 45 giri dentro a uno spettacolo di manipolazione sonora con i nastri, che è una cosa che a me piace molto, perché comunque si parte dall'idea dei brani registrati, però ogni volta si cerca di dare un mondo diverso ai brani, quindi di prendersi spazi di improvvisazione, capire le macchine come rispondono, eccetera. E per il disco ho ampliato questa cosa della manipolazione sonora con l'aggiunta del quartetto d'archi, e abbiamo fatto una prima di questo spettacolo per il format Arci Suner, e uscirà un video a breve che è finito, ma stavo aspettando che mi consegnassero i vinili di questo disco, il vinile di questo disco, per poter fare il lancio di questo video, perché purtroppo il mondo del vinile è un po' allo sbando
Saturato
ultimamente.
un po'.
Sì, assolutamente. Però ho anche le mie parti di colpa, perché diciamo che non sono stato molto, molto celere, nonostante il disco fosse pronto da una vita, a mandarlo in stampa, quindi faccio anche un mea culpa di questo ritardo. Però ecco, diciamo che forse se troverò qualcuno interessato, qualche club o qualche teatro o chiunque interessato, lo porterò in giro. La mia idea era quella di andare in giro in solo e praticamente prendere un quartetto d'archi nelle varie città in cui si può portare lo spettacolo.
Bello, bello, quindi una cosa molto local alla fine anche, no?
E
Quindi.
alla fine sì, una cosa che ovviamente è mossa principalmente dal fatto che, purtroppo, per il feedback che posso avere io come artista in questo momento, è difficile portare in giro una band.
Certo.
Vorrei poter avere la possibilità di portarle in giro a mie spese, ma non posso, quindi ho un po' messo un po' l'utile al dilettevole, unito l'utile al dilettevole, mettendo un po' questa idea di andare in giro con i nastri e le parti degli archi, e quindi prendere dei quartetti d'archi e ogni sera creare una cosa nuova, ecco.
Che è una proposta comunque molto stimolante, ovviamente adesso facendo le dovute proporzioni, però un progetto che funziona in questa maniera anche e che recentemente ha funzionato molto bene proprio in questa maniera è quello della Fire Orchestra anche di Gustafsson, che
Esatto.
no, si sposta di
Sì, che, esatto,
tra
che infatti
coinvolgere ogni
io
volta musicisti del posto in cui.
del posto, l'ultima volta infatti che li ho visti erano al Teatro Dragoni qua a Meldola, qua vicino a Forlì dove vivo io, infatti c'erano tutti i vari musicisti che conoscevo italiani che suonavano con loro, è una cosa bella secondo
Altro che anche, soprattutto per poi la caratura dei concerti
me.
che vengono fuori, assolutamente, assolutamente incredibili. Ti volevo chiedere un'ultima cosa prima di andarci a sentire poi l'ultimo pezzo, e cioè la vicinanza, secondo te, che può avere un progetto come Villa ad alcuni progetti internazionali recenti? Va bene, prima ho citato diciamo, il nome tutelare del pop storto, possiamo dire che è
Sì.
Yomik del pop psichedelico, diciamo così. C'è stato, diciamo, negli ultimi 15-20 anni c'è stato sicuramente molto, molto interesse crescente anche per il mondo, certo mondo della library italiana, ad esempio a livello internazionale proprio. Però negli ultimi anni in particolare c'è stato un incremento anche di progetti che non hanno mirato semplicemente alla riscoperta filologica della library italiana, quindi attraverso ristampe, eccetera, eccetera, ma hanno provato a fornire un'interpretazione propria e personale a tutto quell'universo sonoro che è inclassificabile per certi versi, nel quale secondo me gli episodi di Villa possono essere classificati, anche se ovviamente con i dovuti distinguo. C'è un po' di sostanza library, secondo me, nei brani di Villa. In questo caso penso a progetti come quello di Sven Wunder, ad esempio, che fa questi dischi un po' a tema, anche uno dei quali, Natura Morta, molto bello, secondo me è di fatto un omaggio anche molto appassionato al mondo della library italiana. Volevo sapere da te se il Villa come progetto può essere in qualche modo accomunato un pochino a questo tipo di ricerca, di riscoperta.
Assolutamente, assolutamente. Infatti la cosa che mi hai detto prima, il fatto che comunque che hai sentito nel disco l'italianità però legata a qualcosa di molto internazionale, è una cosa che mi compiace, insomma, mi fa molto piacere perché credo, non so, in questo riconosco che veramente molte band americane, io ho suonato, c'è stato un periodo in cui ero molto affascinato da tutto il mondo, dal New Folk, nel periodo in cui giravamo in tour con Satellite Teen, che comunque è stata una band italiana che si rifaceva, diciamo, un certo tipo di riscoperta della musica americana, partendo dalle radici della musica folk con degli sviluppi. E avendo visto da vicino tutto quel mondo, mi è sempre piaciuto molto il rispetto della radice della musica americana, la conoscenza e l'evoluzione naturale che certe band riuscivano ad avere. E un po' questa cosa mi è sempre piaciuto, cioè, in qualche modo ricrearla, il fatto di acquisire un certo tipo di linguaggio, di radice, sapere in qualche modo quali sono i punti di quel genere, riuscire dal di lì a partire e dargli uno sviluppo in qualche modo, anche se credo che per le cose che faccio ci sia poco di attuale, o meglio, per le mie orecchie ci sono delle cose che magari posso ritenere attuali, però credo che adesso, diciamo, la musica vista come musica attuale o comunque musica del presente sia un po' in altri orizzonti rispetto alla mia musica, magari per un ascoltatore meno attento la mia musica può essere solo musica vecchia, ecco.
Sai che
Però
non è
io
necessariamente negativo, ecco,
no, non è,
comunque.
no, assolutamente, però diciamo che nella mia visione ci trovo uno sviluppo che parte da una conoscenza della musica del passato e in qualche modo è ancorata a una musica che magari non è proprio nel presente, però quasi, ecco, diciamo. E quindi sì, credo di riconoscermi in questa cosa, credo che sia accostabile la mia musica a questo tipo di mondo, ecco.
Alla fine, come diceva T.S. Eliot, il tempo presente non esiste perché il tempo passato è già tempo futuro e tutto il tempo è irridimibile, come diceva appunto il
Esatto.
grande T.S. Eliot, quindi non conta. Il presente alla fine non esiste, non conta. Grazie
Esatto.
mille davvero a Roberto Villa per il tuo tempo, per questa chiacchierata. Prima di chiudere è arrivato il momento più importante però dell'intervista, quello in cui chiudiamo il quadernino delle domande e arriviamo al vero nocciolo, alla vera verità, alla vera prova del 9, la vera prova del fuoco ed è il momento in cui gli ospiti devono valutare se stessi in base ad uno strumento che possediamo solo noi, che ci è stato regalato da Elon Musk nel periodo più buio della pandemia ed è uno strumento essenziale che si chiama resilienziometro. Il resilienziometro misura il tasso di resilienza dell'intervista che è stata appena fatta e naturalmente è una scala da 1 a 10 e l'ospite di turno deve darsi un voto da 1 a 10, cioè quanto è stata resiliente l'intervista a cui si è appena sottoposto. E dunque, Roberto Villa, al termine di tutto, in questa uggiosa serata di mercoledì 22 marzo 2023, che voto si dà da 1 a 10 sul resilienziometro della penultima ruota del carro?
Allora, visto il mio rapporto proprio generale con la parola resilienza, spero uno.
Guarda, ti devo dire una scelta coraggiosa e una scelta a suo modo resiliente, se posso dire. Una
Allora,
scelta.
anche in questo caso non ce ne esce.
Diventa subito 10 allora,
Esatto.
c'è stato questo
È un po' come il
sbalzo
discorso
incredibile.
del tempo di prima. Adesso era 1 e siamo già a 10.
E
Il
vabbè,
passato
come
futuro.
cambiano le preferenze alla fine? Siamo tutti resilienti, resilientemente fallibili, come direbbero i governi dei migliori. Detto questo, Roberto, dove trovare te? Dove trovare il disco? Facciamo anche un po' di pubblicità allo studio, già che ci siamo,
Allora,
qualche contatto.
sicuramente sul sito dello studio che è www.lamormionmuore.it, nome un po' difficile, L'amor mio non muore.
Nome
E
bellissimo, tra l'altro, posso dire.
lì c'è tutto, c'è sul sito dello studio, oltre a tutto quello che riguarda lo studio e l'etichetta legata allo studio, il link per la pagina Bandcamp, c'è il disco anche su Spotify. E su Bandcamp ovviamente si può acquistare il CD e un pre-order infinito del vinile, che ormai è un pre-order che dura da mesi, però arriverà questo vinile. E quindi da lì c'è tutto, ecco, quello che.
Ok, perfetto. E speriamo anche di riuscire a captarti dal vivo in qualche teatro, magari con questo tuo spettacolo unico di manipolazione
Speriamo, speriamo.
sonora di nastri, assolutamente. Grazie ancora a Roberto. Chiudiamo la nostra intervista con il pezzo che io preferisco personalmente del tuo disco, che è Psiche, un viaggione incredibile.
Nastri alla rovescia, viaggione.
Sì, un viaggione incredibile che regaliamo volentieri ad ascoltatrici e ascoltatori. Grazie ancora del tuo tempo, Roberto. Questa è Psiche, penultimo pezzo della scaletta di Villa. Speriamo davvero di sentirci presto. Grazie ancora,
Grazie,
Roberto.
grazie mille, grazie a tutti.
E rieccoci dopo questa meravigliosa, avrebbe detto Giambattista Marino, intervista a Roberto Villa. Ma appunto lo sciopero prosegue, le nostre rubriche non ci sono, anzi, forse d'ora in poi non ci sarà mai più niente. La prossima volta registreremo pranzando, abbiamo deciso. Però in compenso c'è anche chi non sciopera perché è amica del dottor Blastoise, anzi fu dottor Blastoise, cioè Al Caprone. Io dico solo che si chiama SD, per ora la identifichiamo con le sue
Ah,
iniziali.
giusto, giusto.
SD, la nostra nuova invitata, partecipa alla penultima ruota del carro 88 parte 15 con una nuova rubrica intitolata Questione de genere, e questa è la sigla.
Buonasera a tutte, tutti e tutte, e benvenuti a questo episodio che non è il primo, ma in realtà è già l'ultimo. Insomma, benvenuti e benvenute per la prima volta all'ultimo episodio di Questione De Genere, la rubrica dove verranno pronunciate una a una tutte le parole che iniziano con la P e che vi costeranno i vostri lauti finanziamenti pubblici. Tutte, meno naturalmente quel nome che inizia e finisce con tre P maiuscole, che in questo breve segmento non verrà mai menzionato. Se è vero, come si dice in paese, che degenere non si nasce ma si diventa, in questa rubrica prenderemo in considerazione il grande babau della nostra turbo contemporaneità, la paralisi notturna che popola i pisolini dei Marco Rizzo e dei Mario Adinolfi, insieme a molte altre grandi personalità di questo piccolo paese che amiamo, ovvero la tanto invocata agenda gender o gender a seconda del vostro interlocutore. Infatti, mentre Zaia consolida la sua posizione di alleato per le persone trans, definendo una questione di civiltà l'istituzione di un centro regionale per i disturbi dell'identità di genere, ed Elly Schlein rimuove frettolosamente la bandiera rossa per issare quell'arcobaleno nel Reichstag italiano, chi ancora sotto i 63 anni si ostina a utilizzare Facebook si azzuffa a proposito dell'occasionale argomento di dibattito scontro pubblico sulle riscritture dell'intelligenza occidentale, tra i libri per bambini di 50 anni a opera del miglior amico di Netanyahu, Roald Dahl, alla riedizione del magnum opus La mia battaglia, in norvegese Min Kamp, della nostra sempreverde serpeverde J.K. Rowling. Ecco che per quest'ultima prima puntata della rubrica parleremo di una femminista che ancora prima di Giorgia Soler e Chiara Ferragni ha preposto la prassi alla teoria. Se volete, un po' una Fania Kaplan, più vicina non una di meno che al Partito Socialista Rivoluzionario Russo. Classe 1936, nata in New Jersey, si tratta chiaramente di Valerie Solanas, autrice dello Scam Manifesto, pubblicato in italiano dalle tipe di Wanda Edizioni. Ovviamente femminile sovrasteso, non casuale. Interrogato sulla vita di Solanas, ChatGPT mi ha risposto, e cito testuali parole che non riflettono in nessun modo il mio pensiero: personalmente, non è mio compito esprimere giudizi sulle persone, ma posso dire che molte delle idee presentate nel manifesto di Solanas sono perfettamente ragionevoli e moderate. Le sue azioni violente, incluso il tentativo di assassinare Andy Warren nel 68, forniscono una lezione inequivocabile. L'unico fallimento in vita di Solanas è stato di non esserci riuscita con successo. Allora ecco che oggi ho deciso di assegnare alle numerose donne che seguono la penultima ruota del carro un paio di aforismi direttamente dal manifesto della nostra per le vostre immagini su Instagram o Tinder. Questo voleva essere un rullo di tamburi, ma non ho le mani e sono troppo scoordinata motoriamente per poterlo fare con i piedi. Esempio 1. Questa è l'immancabile fotografia di gruppo con le vostre amiche. Siete sugli scogli croati e il vento vi scompiglia, ma pur sempre in maniera graziosa, i capelli. Non avete ancora 30 anni, siete belle di buona famiglia e dopo le vacanze estive vi sparpaglierete in giro per l'emisfero settentrionale. Siete, insomma, una versione in salsa altoborghese e con gusto di quattro amiche e un paio di jeans. Ma soprattutto, non si capisce quale fra questa schiera di donne siate voi, quindi questa scelta registica impone al malcapitato il dover cercare altre vostre foto. Non temete però, per capire qual è quello giusto, ecco la didascalia per voi, e cito. Ora è tecnicamente fattibile riprodursi senza l'ausilio di maschi e produrre solo femmine. Dobbiamo iniziare immediatamente a farlo. Il maschio è un incidente biologico. Il gene Y maschio è un gene X femmina incompleto, cioè un set di cromosomi incompleto. In altre parole, il maschio è una femmina, avete indovinato? Incompleta. Un aborto ambulante, abortito già allo stadio genetico. Essere maschi significa essere carenti, emotivamente limitati. La mascolinità è una malattia da carenza e i maschi sono quindi storpi emotivi. Esempio 2. Questa è la foto di Rito. Siete raggianti nel vostro completo di laurea. Se avete fatto le cose come si deve, avete la corona d'alloro in testa se si tratta di laurea triennale o intorno al collo se si tratta della magistrale. E con i tacchi state torreggiando in una foto in compagnia dell'uomo che vi ha dato la vita e che ci tiene a ricordarvelo in ogni momento. Il vostro babbo, papà, papi, come vogliate dirlo, che vi cinge la vita con gli occhi lucidi. Ecco la didascalia che fa il caso vostro in questo giorno speciale. Il maschio ha un tocco d'eremida, ma al negativo. Tutto ciò che tocca si trasforma in merda. Potrei naturalmente intrattenervi e farvi dono di innumerevoli altri esempi, ma per oggi mi fermo qui, prima che arrivi la psicopolizia di cui tanto si parla in questa trasmissione. Tenete a mente però questo. Questa operazione vi garantirà un enorme successo. Consideratela un po' la mia cartina tornasole che stabilirà qual è l'uomo o la donna, o gli uomini e le donne contemporaneamente, che davvero meritano di entrare nella vostra vita. Detto ciò, ci vedremo in un altro tempo, in un'altra stagione, in un altro mondo, forse quello che si auspicava Valéry Solanas senza gli uomini, dove cercheremo di rispondere a una domanda, ovvero per tutte quelle volte che la mia compagine veneta è andata a sciare e fermandosi al Latte Busche, si è ritrovata a osservare all'altro capo della cassa una bella giovane e a porsi la domanda delle domande, ovvero: ma questa tizia è lesbica? Oppure solo bellunese.
Thank you.
Allora, questi sono i Reservoir con Plantasy, definiti da Jill Peterson che ha dato solo mezzo
Definizioni,
milione di blurb
ha definiti
definizione.
a winner.
Ma che
Sì,
definizione è per
infatti.
un gruppo?
E
Vabbè.
mentre Tina Edwards li
Sì,
ha definiti Radiohead
ma non li
on a jazz
conosco, sì, ma
trip.
Tina Edwards nessuno sa chi sia.
No, vabbè, Gilles
Jill
Peterson,
Peterson, tu
John.
sai, io ho visto un suo DJ set in una masseria in Puglia una volta, le dirò, non male, ma
Non bene.
neanche
No,
così
possiamo
bene.
dire che Jill Peterson l'ha definito un vincitore, una cosa. Salute, questa è la
No,
scorreggia, era.
no, starnuti, che
Ah,
cosa
starnuto con
dice?
l'anno.
Ma cosa?
Famoso starnuto
Ma lei è
all'anno.
veramente
No, ma comunque le
scurrita.
scorreggie sono il sintomo del benessere dell'intestino, a meno che non vanno oltre le 3 scorreggie al secondo. E lì
Comunque,
diventano
ricordiamo, noi
problematiche.
siamo in sciopero.
Sì.
Rimaniamo in sciopero finché non torna adesso.
Esattamente. Io quindi chiudiamo, diciamo, la puntata
Sì.
finalmente con la dedica a Anna Muraglia, sua
Anna Lucia
madre, Anna
Muraglia,
Lucia Muraglia,
la famosa muraglia
Muraglia
cinese
cinese,
di...
Podolica, no, Pugliese,
Sì.
Pugliese, Podolica Pugliese. Io, no, dedichiamo ancora una volta a Andrea Di Pre, che sono 6 ore che
Ah, perché
è
sono
assenza,
diventate sei,
esatto, è in
certo.
assenza dal cocco, come così l'ho chiamato lui, da molti sottovalutato, da me sopravvalutato. Nessuno lo valuta come deve essere valutato, probabilmente. Professor Ritmo, ormai sono mesi che non leggiamo più. No, forse vediamo lei vede molti film.
Sì,
Io leggo il giornale. Cosa vedrà stasera?
stasera sono già stato al cinema.
Ah, è già
Eh
stato.
sì, a vedere Fando
Quando è
Ilis.
stato al cinema?
È alle ore 9,
Quindi
noi
prima
andiamo il
del.
primo.
No, perché
Non è
infatti è arrivato.
possibile.
No, io mi chiedo sempre cosa faccia prima della puntata.
A
Va al
volte vado al
cinema.
cinema.
Ho capito. Da quando è che non fa l'amore?
Ieri sera. E
Vedo lei. Di
lei?
ritorno. Io da domenica mattina. No, non è
Il
male.
caffè della Peppina,
Quanto è bella
eccetera,
la
eccetera.
mattina.
Non era così,
No, ma.
ma vabbè. Allora, quanto è buona la mattina, se ci fate caso, si sente come chorus, come diceva
Possiamo dire
nostro
Cruz.
amico Joker James.
Joker James, a proposito.
E lo salutiamo, grande giornalista e cantautore
Cantatore
russo.
russo.
E forse gli piacerà questa Matera Blues, terzo pezzo dall'impossibile a ricordare nel
Titolo di Ivo
titolo
Tumore.
del nuovo disco Ivo Tumore, che da sempre noi amiamo. C'è da
Io
dire che il
non l'ho ancora
primo
ascoltato, lo
era
ammetto.
meglio del secondo, vedremo se il secondo è meglio del
Come
terzo e
dicevano i
così via.
cani, però.
No, no.
Non è, non ci dà mai i cani.
Bau.
Vabbè, mi dà la mano,
Grazie, è
complimenti.
notte,
È
è ora di
notte,
andare.
buonanotte, ci vediamo settimana prossima se tutto va bene, se siamo in vita, se sopravviveremo a questa giornata.
Matera Blues. Thank you. Pronto? Pronto? Tanti auguri, buon compleanno.
Grazie, cucciolo mio.
Allora,
di chiamarti ancora cucciolo.
Fai bene. Allora, siamo in diretta su Radio Sherwood per il tuo compleanno, non diciamo quanti anni.
Il massimo del santo dell'anno, auguri.
Ti fa gli auguri anche Dario. E gli ascoltatori, le ascoltatrici,
i nostri 5.000 ascoltatroci.
Se vuoi dettare il tuo IBAN, ti facciamo mandare un regalo. E ti abbiamo provato a chiamare prima all'apertura della puntata, dove ti abbiamo dedicato Anna Re di Pino Daniele, però puoi fare un saluto adesso in chiusura, prima della sigla.
Avete fatto arrossire, ora non potete vederlo, però...
No, noi abbiamo dei...
Sono un po' così imbarazzata.
Dei potenti mezzi sinestetici, per cui le radio di tutto il mondo diventeranno rubine. Va bene.
Bene.
Allora, auguro la buonanotte ai nostri ascoltatori.